questo messaggio. Sono partito da una considerazione che in Apocalisse, al versetto 3:20, è detto: Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Queste parole, praticamente il contrasto che rilevavo era questo, che la Chiesa di, questo è detto nell'ultima lettera della Chiesa di Laodicea, che notoriamente non ne parla bene il Signore di questa Chiesa. E proprio in questa Chiesa il Signore dice che lui è alla porta. Quasi come a dire, nonostante tutto, io non voglio perdere il contatto con te. Io sto alla porta e continuo a bussare. È un po' questo il motivo che mi faceva pensare praticamente. Perché, come dicevo, anche l'ultimo messaggio, il fratello accennava alla condizione di questa Chiesa che è tipica degli ultimi tempi, che è ci troviamo tipicamente in dei giorni che sono, che vediamo continuamente la disgregazione di un ordine che il Signore aveva stabilito, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e altri contesti, e che oggi più che mai sono evidenti gli effetti, le conseguenze di questa disgregazione, che si riconduce tutto a una sola condizione, quella che l'uomo si comporta come se non ci fosse Dio, quindi non solo per quanto riguarda l'ordinamento familiare, ma anche per dire la promiscuità, l'omosessualità, la prostituzione, che poi non è solo fisica, c'è anche un tipo di prostituzione psicologica, sociale, diciamo, no? Il fatto di tradire facilmente, di non essere minimamente fedeli. Ma non, uno quando pensa fedele pensa subito alla consorte o al consorte. La fedeltà è una condizione, una virtù che si manifesta in tanti contesti. L'essere fedele, anche un amico può essere fedele, che non ti tradisce facilmente. E quindi, come dicevo, si riconduce tutto a una sola causa, che è quella di aver perso il contatto con il Signore. Dio non c'è. E allora se Dio non c'è, anche ogni momento, ogni minuto, è prezioso perché io me lo goda, che io ne approfitto, perché è un'occasione unica perché morremo. E quindi, ecco, questa è la condizione. In questo contesto vediamo che il Signore non ci abbandona. Lui è alla porta e bussa, picchia, e dice: Chi ascolta? Quindi c'è qualcosa da ascoltare. Noi sappiamo che il Vangelo è un messaggio potente perché gli uomini si dividono in due categorie, poi alla fine, in modo molto elementare, molto di base, diciamo. Ci sono quelli che sono affamati, assetati di giustizia e che quindi questa è una condizione che su questa terra non c'è. Per cui chi è sulla via della salvazione per forza di cose è un sofferente. È un sofferente perché alla fine in ogni situazione, in ogni contesto, esce fuori il fatto che gli manca qualcosa, che manca qualcosa in questo mondo che lo potrebbe rendere soddisfatto. Cioè manca la giustizia. La giustizia è una di quelle condizioni che il maligno non è prescritta in questo ordinamento di questo mondo che è in mano al principe del male. Non esiste la giustizia, esiste il sopruso. Noi si parlava prima della guerra in Ucraina e quello per esempio è un sopruso, lì si parla di Putin quando parla delle terre conquistate, il termine lui ha fatto una conquista. Cioè per lui non esiste l'ordine costituito e quindi si parla solo di rapporti di forze. Io sono più forte e questa è la logica. Non è una questione di giustizia, è una questione di forza su questa terra. Per cui i credenti, diciamo chi è sulla via anche, perché... dicendo credenti già entriamo in una categoria, ma soprattutto chi è sulla via, chi è predisposto ad ascoltare, non può trovarsi bene su questa terra, perché le condizioni di base sono proprio, le conduzioni sono proprio queste, che non è basato su una sulla giustizia. La giustizia non è che ci sono tante giustizie, la giustizia è una sola, che potrebbe far rima con la verità, che è una. Le menzogne sono tante e sono intercambiabili tra di loro. Uno può dire tante cose. Per dire perché non sei venuto è perché sono stato male, oppure perché ho fatto indigestione, oppure perché ho avuto una visita. Sono tutte scuse che sono intercambiabili tra di loro. Ma la verità è sempre una. È singola, è la verità, se ci fate caso, la verità non è mai... il Signore Gesù è stato definito, io sono la via, la verità, la vita. Lui è la verità, cioè ogni cosa che è vera è viene da Lui, ci viene da Lui praticamente. Quindi ritornando alle parole iniziali, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Immagino che ognuno di noi, le porte del cuore di ognuno di noi sono chiuse dall'interno, nel senso che solo noi abbiamo la facoltà di aprire o di chiudere, a seconda se accettiamo o rifiutiamo quel messaggio che ci arriva al cuore praticamente. E questo fatto che le porte del cuore si aprono solo dall'interno è una cosa buona, perché in effetti ci sono molti falsi profeti che cercano di vendere ognuno la propria merce, diciamo, di farsi strada, conquistare in qualche modo la nostra fiducia. Però sono falsi. Se parliamo di falsi profeti, sono falsi, sono ingannatori. E il Signore Gesù, quando dice io sto alla porta e busso, è praticamente per chi ha le porte chiuse, è una voce tra le tante voci che ci arrivano al cuore, perché ci sono tanti di messaggi che possono essere allettanti, che possono piacere. Parecchie di questi, molti sposano delle cose che arrivano poi alla fine, ho letto diverse cose, diversi libri che finivano con con una delusione finale che di un'intera vita passata a rincorrere un obiettivo, un qualche cosa che era diventata la ragione della propria vita. Parlo per dire di una carriera politica, per esempio, un atleta importante che ha dedicato la sua vita a quello sport, oppure anche un musicista, anche uno scrittore. Praticamente ci sono delle vie che l'uomo può scegliere e queste si manifestano all'inizio bussando alle porte del cuore, diciamo, no? E il Signore è tra questi. È una voce tra le tante che quando il cuore è chiuso c'è un momento di una fase, diciamo, di studio da parte nostra. In effetti, quando uno ci viene a proporre qualcosa, noi prima di ascoltare il messaggio che questo ci porta, lo osserviamo, vediamo, cerchiamo di farci un'idea di questa persona per vedere se è un ciarlatano, se insomma, prima c'è un momento in cui questa persona deve cercare di conquistarsi la nostra fiducia e poi si trova la porta aperta, spalancata, per poter entrare. Non so se l'equivalenza l'ho detta in modo giusto. Però questo per dire che il messaggio del Vangelo non è ascoltato da tutti, perché poi ognuno ha le sue ha il cuore predisposto in un certo modo. Però sicuramente, certamente, quelli che sono sulla via della salvezza, che sono che sono assetati di giustizia, quando ascoltano un messaggio simile, cominciano ad aprire il cuore. Sono gradi diversi, fino a che poi possono maturare in un senso o in un altro. Però una cosa è certa, che se uno è affamato di giustizia, è un giusto, anche prima di aver conosciuto il Signore Gesù, e quando lo conosce, più che lo conosce, lo riconosce, nel senso che a dire io è come se ti avessi già conosciuto, nel senso che mi sei familiare. In realtà quello che gli era familiare erano il suo atteggiamento del cuore, che finalmente trovano la via, trovano la strada. Non so se è chiaro il discorso. Io una volta vidi un film che, quando ero giovane, molto tempo fa, ma me lo ricordo questo, perché mi parlò molto questo film, si chiamava Il deserto dei Tartari e parlava di un tenente del russo, dell'esercito russo, che allora c'era, si parlava la Russia in quel periodo aveva paura, una paura che poteva essere invasa al di là del deserto, andando verso giù, verso la Crimea, diciamo, da nord. Aveva paura di questa invasione di questi tartari, però dato che c'era il deserto di mezzo, in realtà i tartari non li aveva mai visti nessuno, e era una voce che correva che c'era questo pericolo di invasione dei tartari, e questo colonnello, questo tenente appena promosso, era giovane ed era lì ci fu una festa per la quando uno acquista le stellette, diciamo, no? Fecero una festa, e subito dopo era un uomo molto brillante, un tenente brillante, che appena avuto questa promozione, gli arrivò anche la lettera dallo Stato Maggiore che doveva partire alla frontiera del deserto. Perché c'era un posto, diciamo, armato che faceva da guardia alle porte del deserto nel caso arrivavano questi tartari, no? Stringo molto per dire che questo qui passò una vita intera ad aspettare i tartari. E quando facevano col cannocchiale per vedere in lontananza se li vedevano, ma in realtà man mano che lui andava avanti, lui sognava che in questa guerra veniva premiato perché avevano sconfitto i tartari, eccetera. Però man mano che andava avanti, qualcosa gli suggeriva che forse non c'era niente, che i tartari non sono, ma chi li ha visti mai? Ma siete sicuri che, insomma, praticamente quel film era tutto basato su una diceria, su un qualche cosa che però quest'uomo aveva investito tutta la sua vita per questa missione, e però scopriva man mano che andava avanti nella vita, passava il tempo, passavano gli anni, che forse all'orizzonte non poteva venire nessuno, semplicemente perché non c'era nessuno, i tartari non c'erano, non esistevano. E allora si trovava man mano l'entusiasmo per la sua vita, la sua carriera, eccetera, prendeva il posto dell'entusiasmo lo prendeva la delusione, lo scoraggiamento, la sconfitta. Praticamente lui si rendeva conto che aveva passato una vita inutile, sprecata. Poteva fare tante altre cose, anche se rimaneva a Mosca. Sicuramente avrebbe beneficiato della vita di corte che si faceva allora, che c'era lo zar praticamente. E lui era ben visto, era una persona molto ben vista, però si era perso in questa, aveva scelto questa strada e si era perso. Questo per spiegare un pochettino le vie del mondo, come sono fatte, nella migliore delle ipotesi. Quando uno sceglie le vie del mondo rimane deluso, nella migliore delle ipotesi, perché poi nella peggiore c'è la malafede. Nel senso che uno sceglie, non ha ideali, è solamente un uomo rampante. Avete presente un rampante, cioè uno che salta, che fa spallate, che insomma che passa, ecco. E quindi è in questo contesto che il Signore dice: io sto alla porta e picchio. E praticamente mi viene da dire che praticamente il Signore, quando noi lo ascoltiamo, in effetti, lui ci parla, lui non ha bisogno di mostrare tutta la sua potenza. Lui ci parla in un modo, si avvicina, Isaia descrive bene l'immagine di Gesù quando parla di quest'uomo familiare col patire. E praticamente le corde che lui cerca di muovere sono quelle della somiglianza, della simpatia. Cioè le persone più che sono predisposte sono i sofferenti, quelli che si rivedono in quest'uomo sofferente. Tutto il contrario delle persone del mondo. Cioè lui spesso, quando il Signore parla di pecore, le mie pecore, dice, no? Perché la pecora è proprio un animale che non ha difese. E se ci fate caso, forse è l'unico animale che non ha meccanismi di difesa. Se prendete, non so, un gatto, c'ha le unghie, c'ha, qualunque animale ha qualche cosa che lo, non so, un toro c'ha le corna, che sono meccanismi di difesa, ne abbiamo tutti, ognuno sviluppati in varie direzioni. L'uomo in particolare ha sviluppato l'acume, cioè il cervello per farsi strada, per cercare di sopraffare gli altri, eccetera. Ma la pecora è un animale che dipende solo dal pastore. Dipende, è un animale che fa pensare, anche quel suo belare. Se ci fate caso, avete sentito qualche volta belare una pecora, no? Sembra che non tiene la nota, c'ha un sembra quasi come se anche in quel senso ti ispira un senso di sì, insomma, ha bisogno di protezione, ecco. E quindi praticamente il Signore parla delle sue pecore. Però nella parola è anche descritto, se vedi in Apocalisse per esempio, viene descritto come l'agnello, perché è proprio così, in effetti. Andiamo avanti, non vorrei perdermi in... Quindi praticamente la porta la possiamo aprire solo dall'interno. È quando decidiamo, accettiamo quel messaggio. Ecco. Nel caso del Signore, se accettiamo il suo Vangelo, il suo messaggio, possiamo, lo apriamo. Questo è un meccanismo di difesa, questo qua, perché se da una parte tenere la porta chiusa ci evita delle delusioni, delle brutte sorprese, perché il mondo fuori spinge, cerca di... perché il maligno non sta fermo, il maligno il Signore è in mezzo a una folla di mercanti che cercano ognuno di farsi strada nella nostra vita, praticamente. Se da una parte il tenere la porta ben chiusa ci mette al riparo da delusioni e da attacchi che ci possono solo far male, diciamo, no? Far male inteso in tanti sensi, perché anche la perdita di un equilibrio personale può essere... pensate a una delusione amorosa, per esempio, di un uomo o di una donna, molto spesso mette in crisi l'intera persona, che deve passare del tempo prima che questa persona si rimetta in corsa, diciamo. Questo solo perché ha aperto le porte a una persona sbagliata, magari. Quindi se da una parte questo ci mette al riparo da situazioni brutte, eccetera, dall'altra parte tenere la porta chiusa significa anche un pochettino essere rinunciare alla gioia di vivere, potremmo dire in questo modo, oppure una certa aridità, oppure una persona molto guardinga che non dà tanta confidenza e che quindi tiene delle distanze. Ma queste distanze sono anche per lui, nel senso che non ha molta simpatia, non è molto in simbiosi con il prossimo. E questo, l'uomo è essenzialmente un essere sociale, e quindi sicuramente questo non gli piace, non gli fa bene. Ecco, quindi praticamente io sto analizzando le varie condizioni della porta del cuore, praticamente, no? Però sicuramente il messaggio del Signore per chi ha sete di giustizia è un qualcosa di forte, è un qualcosa di allettante. Cioè, uno come minimo potrebbe dire: ma voglio capire, voglio vedere di che si tratta, praticamente, no? Il Signore aveva comunque previsto questa difficoltà dell'uomo nel riconoscere, nell'affrontare, diciamo, perché poi nella vita, quando uno esce di casa già dalla mattina e è su una via che incontra amici, nemici, gente occasionale, eccetera, però insomma nella vita di una persona c'è comunque questa difficoltà. Io, se ci avete fatto caso, ho spostato un po' il discorso su un piano psicologico più che altro, primo perché mi è più congeniale, ma anche perché c'entra molto la psicologia di una persona nell'entrare, nell'essere, nel conquistare la verità, diciamo, nell'entrare nel diventare un credente. Per cui, come dicevo, il Signore sapeva che c'era questa difficoltà, soprattutto perché ci sono, nella parola si parla molto dei falsi profeti, di gente che cerca di vendere delle cose che non hanno niente a che vedere. Una settimana fa, per esempio, no? Per televisione, al telegiornale, c'era una notizia di questi sedicenti. La notizia parlava di evangelici, in realtà era una setta di persone, ne avevo già accennato in una testimonianza. Però, per dire, senza la parola del Signore, come possono degenerare delle cose? Questa setta, il fatto era, la notizia era che questa famiglia, il padre, il capo famiglia, si era infatuato da una coppia che aveva conosciuto poi anche da poco. Si era convinto che il maligno, Satana, si era impossessato della moglie e dei figli, praticamente, e insieme a questa coppia che l'aveva in qualche modo plagiato, sì, insomma, ecco. E quindi che cosa fanno? Semplicemente per cacciare Satana da queste persone li ammazzano. E questo non, cioè, chiunque legge la parola capisce benissimo che questo non è da Dio, cioè non è una condotta che può venire dalla parola del Signore. Quindi questi praticamente non fanno altro che fare danno a chi è cristiano, e chi è debole nella fede può anche in qualche modo tirare il freno. Non so se mi sono spiegato, perché non è una bella notizia. E la televisione ci ha giocato per almeno per una settimana intorno a questa notizia, ma non ho sentito niente di che diceva che parlava di una setta evangelica. E questo il messaggio può essere anche inteso in questo senso: gli evangelici fanno queste cose. E quindi voi capite bene come il maligno entra in delle persone e che una volta che queste persone gli hanno dato la fiducia si trasformano in questo. Io, per dire, sarei anche disposto a riconoscere la buona fede a questo padre di famiglia, ma di sicuro però gli riconosco una cosa, che lui non ha letto, non ha letto la parola e non la conosce. Perché leggere la parola, ecco, quando uno apre le porte e legge la parola del Signore, in realtà quando ha sposato la parola, la parola è entrata in lui e quindi diventa uno stile di vita. Cioè dovremmo, come cristiani, dovremmo assomigliare a Gesù, perché abbiamo sposato quegli insegnamenti, li abbiamo fatti nostri, o perlomeno tendiamo a farli nostri. E quindi se non abbiamo raggiunto la perfezione, perché siamo nella carne, però sicuramente di fronte a una notizia del genere possiamo dire sicuramente che quelli non erano evangelici, non possono essere evangelici, perché la parola di Dio non è contemplata da nessuna parte il combattere il maligno in quel modo. Il combattere il maligno in quel modo non esiste da nessuna parte. In Efesini parla delle armi del credente contro il nemico. E quindi le armi del credente le sappiamo con quali sono. Parla dello spirito, la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Quindi già quando ti trovi di fronte a una situazione del genere, faccio un esempio, un figlio che ti dà l'idea che è in fase da Satana, invece di pensare di ammazzarlo, prega. Semplicemente, prega al Signore, che il Signore è potente da dargli uno spirito. Vedrai che succedono delle cose che effettivamente il ragazzo si calma. Io ho visto più di una volta, ho visto che praticamente se uno è arrabbiato e alimenta quella rabbia, c'è un passo avanti ancora, è ancora più arrabbiato. Ma se uno rompe, nel senso che in me non c'è la rabbia, per dire, no? Quell'atteggiamento mio è capace di calmare chi sta di fronte a me che si rivolge a me con la rabbia. Non so se mi sono spiegato. Cioè il mio atteggiamento provoca una risposta. Vuol dire che ha una risposta che è quella coerente con il mio atteggiamento e non con il suo. Questo vuol dire una cosa, vuol dire che effettivamente al di là del rapporto fisico c'è un rapporto proprio da spirito a spirito. E se uno prega il Signore, la preghiera è una di quelle, di un'arma efficacissima. Quando gli apostoli dicono al Signore Gesù: Signore, perché non siamo riusciti a cacciarlo noi, questo demonio? Il Signore Gesù dice questo tipo di demonio lo si può cacciare solo con la preghiera. È uno dei tanti, ma per dire però che le armi del credente non sono quelle. Il Signore in nessun modo parla che noi dobbiamo farci giustizia contro Satana con le nostre forze. Sa bene che noi non siamo capaci. Il risultato è proprio quello lì, quello è uno dei tanti, diciamo, ma ce ne sono diversi. Proprio ieri sentivo un'altra notizia al telegiornale, sempre, il 3 marzo c'è una specie di santona che parla con la Madonna e i suoi adepti si fanno chiamare i guerrieri della luce, una cosa del genere. Insomma, ci sono delle cose, vedete che il mondo è questo, cioè ci sono delle cose che fanno capire bene su questa terra c'è il principe del male. C'è il principe del male e noi credenti, siamo vittoriosi perché abbiamo lo spirito con noi. E lui ha detto: io ho vinto il mondo, fatevi animo, non vi preoccupate, io ho vinto il mondo. E per dire, queste cose magari una volta a me avrebbero messo paura, adesso non più. Anche se è importante stare alla larga, cioè nel senso che io non ho paura e gli offro l'occasione. No, il cane è legato, ma non ti avvicinare. Cioè, non so se è chiaro il discorso, perché il Signore stesso ci invita a stare lontano da queste cose, perché non sono alla nostra portata. Però abbiamo le armi, che sono quelle lì, che ci ha indicate Lui. In Efesini questo è detto, la spada dello spirito, la cintura della fede, l'elmo della salvezza, eccetera. E quindi sono quelle le cose che noi dobbiamo guardare praticamente. Eravamo partiti dal fatto che il Signore quindi sa che noi facciamo fatica a riconoscere quello che è buono e quello che è male, perché vedete, una persona che si presenta in giacca e cravatta e parla uguale a un'altra persona che si presenta in giacca e cravatta e dice le stesse cose, però uno è vero e un altro è bugiardo, noi non abbiamo nessun elemento per riconoscere quello che è bugiardo e quello che è vero. Non so se è chiaro il discorso, perché si presentano allo stesso modo, ti danno le stesse impressioni, ti dicono più o meno le stesse cose, però uno è falso, ha altri fini, altri obiettivi. Cioè uno ti vuole sfruttare, un altro invece vuole il tuo bene. Ti parlano allo stesso modo, tu non hai la possibilità di riconoscerlo. Però il Signore ti dà due o tre vie da seguire e che sicuramente sono infallibili. Una di queste è in Matteo 7,15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore. Matteo 7,15. Vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono dei lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Ecco, questa è una delle vie, perché sono i frutti quelli che ci dicono se l'albero è buono o cattivo. Perché uno che ti dice delle falsità, ti dice delle cose, e poi non ci sono i frutti, e allora vai tranquillo che lui è il primo che non ha investito in quello che sta dicendo. Non so se è chiaro il discorso. Si colgono forse le uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato via nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. E poi continua dicendo, chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, eccetera. Però questo, vedete, è un concetto semplice, ma allo stesso tempo è molto profondo. Il Signore, se fate una ricerca nel Vangelo di tutte le parole che dice Gesù, hanno tutto questo carattere. Che sono di una semplicità estrema, ma sono di una profondità che stravolgono. è così semplice, cioè è semplice, cioè uno che non fa frutti, per dire, io adesso non vorrei introdurre un elemento, però per dire, un uomo politico che ha fatto della sua carriera politica ha avuto anche un certo successo, però che è andato avanti alimentando tutta una serie di cose false che non si sono mai avverate. Tipo, per esempio, sto parlando di Berlusconi, ecco, che lui ha iniziato facendo una promessa che avrebbe portato le pensioni che non ci sarebbero state le minime delle pensioni al di sotto dell'equivalente di oggi di 1000 euro al mese. Allora erano le lire, mi pare 1 milione al mese, eccetera. Non è mai successo, non poteva succedere. Bastava pensarci su che in questo modo già l'economia del paese era ridotta più o meno male, figurati se passava un decreto del genere, insomma, semplicemente perché non c'erano i soldi. Però lui l'ha venduto questa cosa. Però i frutti quali sono stati? Menzogne, non è successo niente. Quindi se io devo giudicare quel signore lì che si è presentato con tutte in un modo perfetto, diciamo, credibile, infatti è stato creduto, in quelle elezioni divenne poi il presidente del Consiglio perché aveva fatto uno spostamento di un 20% circa di voti rispetto alle ultime, che è un risultato enorme, insomma, uno spostamento del 20% significa portarsi dietro qualcosa come, insomma, milioni di elettori dietro. Quindi questa è una delle condizioni. Un'altra condizione importante è che il Signore ci ha dato la parola scritta, questa qui. Perché la parola scritta sembra è come se fosse una specie di testamento, è un punto di riferimento, perché è lì e nessuno la può cambiare, perché è ferma. Non so se mi sono spiegato. Quando dico ferma è stabile. Chiunque può dire, si possono dire tante cose e poi col tempo si modificano perché vogliono che siano modificate le cose in un certo modo, in una certa direzione, eccetera, no? Però questa qui è ferma, questa non la si può attaccare, sapete perché? Perché è scritta, è come, proprio come un testamento, è ferma, è stabile. E se aprite una pagina e leggete quello che ho letto io poco fa, non lo può cambiare nessuno. E allora il maligno non la può attaccare, perché è ferma. E poi ci ha pensato il Signore stesso a far sì che questo non andasse distrutto. Non so se è chiaro il discorso, perché ci hanno provato. Il maligno in passato, cioè, ci sono state anche dei grandi falò di Bibbie, però magari dal fuoco qualcuno ne ha tirata una sola, eccetera, da lì si è propagata per quella lingua, eccetera. Insomma, praticamente per dire che la si può attaccare solo in un modo, distruggendola. E questo il Signore non lo permette, non l'ha permesso fino ad oggi e non lo potrà permettere, perché la potenza del Signore lo proibisce, insomma, ecco, per potenza. Quindi questa è la seconda condizione, perché praticamente poi il credente, una volta che gli ha dato fiducia e incomincia a spulciarla, incomincia a leggerla, si accorge di un'altra proprietà che ha questo libro, che oltre a essere sempre attuale da millenni, è sempre attuale. Fateci caso, i problemi che di cui parla, i temi, le problematiche. Sono passate tante cose, ma le problematiche scritte in questo libro non passano, sono sempre quelle, attualissime, proprio attualissime. Vanno al di là del progresso della tecnologia, vanno al di là di perché toccano la condizione profonda, esistenziale dell'uomo, e non c'è nessun libro che arriva a così in fondo. In realtà quella è la parola che arriva proprio a la parola è detto che arriva fino alle midolle, a separare lo spirito dalla carne, praticamente, no? E quindi il Signore ha pensato bene di bloccarla, mettendola per iscritto. Però, come dicevo, un'altra proprietà che noi troviamo in questo libro quando iniziamo a leggerla è che è viva, ci parla. Io adesso, sapete, allora sono arrivato qua in Prima Samuele, no? Sto leggendo Davide. Ma questo è un giro che io faccio, in un anno la leggo tutta, qualcosa meno di un anno, quindi sto leggendo Samuele, sarà forse la ventesima volta, ventunesima volta che la leggo. Bene, e io ci trovo sempre delle cose che sono... Beh, mi dici, ma tu lo sapevi, la sai quasi a memoria che leggi. No, invece è viva, cioè ti parla. Il periodo che io leggo, per dire, il periodo di Davide, sono di buon umore, perché mi nutro quasi di quello spirito. Non so se mi sono spiegato, è un po' difficile spiegare questa condizione, però mi diverto. Mi piace. E allora, quando, per dire, io ho un'ora di lettura serale, io prego tre volte al giorno, vi dico un sacco, vi dico delle cose che però mi piace dirle, perché almeno sotto questo aspetto vedo che va bene, nel senso, io prego la mattina. E poi a mezzogiorno ho seguito il consiglio di Daniele. A mezzogiorno non apro le finestre né mi giro verso Gerusalemme, però col cuore mi rivolgo al Signore. E però giro sempre sul Salmo, adesso 119, quello è bello lungo, però è fatto a pezzettini, e ogni pezzo di quello, se lo leggete, è qualcosa di magnifico proprio. Per dire, l'ultimo che ho letto diceva: è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Ed è vero, perché se non ci fosse l'afflizione, come facciamo a dare importanza a delle cose se tu non le hai provate? Non so se è chiaro il discorso. Cioè, noi dobbiamo delle esperienze, il Signore ce le fa fare, perché noi perché quelle esperienze ci fanno crescere, ci fanno capire. Se il Signore, se seguiamo una storia, una persona che ci parla dei suoi problemi, se noi non abbiamo nessuna simpatia con quella persona, nel senso che non lo capiamo, perché di quei problemi non abbiamo proprio idea noi, non siamo neanche in sintonia con lui. Non so se è chiaro il discorso. Faccio un esempio. Pietro Fiore ci ha parlato della sua situazione, della casa che ha venduto. Io ho avuto un problema, e ce l'ho tuttora, un problema simile, per cui senza essere presuntuoso, sono convinto che nessuno più di me lo può capire a lui. Ma sapete perché? Perché io sto vivendo questa cosa in prima persona, o meglio nel senso che non è passata ancora questa cosa, che non riusciamo a vendere una casa che abbiamo in montagna, ma questo per dire che quella sta diventando un'afflizione, un problema, no? Però è un'afflizione quella lì, che ecco, vedi, per dire adesso sappiamo di cosa stiamo parlando, se parlo con Pietro sappiamo di cosa stiamo parlando, perché questo mi avvicina molto a lui, perché è un'esperienza che mi fa fare. Quindi quando dico è un bene per me l'essere afflitto, dice il Salmo 119, io lo capisco pienamente, perché molte volte delle afflizioni ci fanno maturare. È detto anche nel mondo che l'uomo matura nel dolore, perché se tutte le cose ti vanno bene, eccetera, tu sei scialbo, sei distratto, sei leggero. Se vedi una persona che è un buon amico, che non vedi da tanto tempo, ti si avvicina e dici come va, andiamo a prendere un caffè, però ti fermi lì. Però se hai tanti amici magari, però soffri che non hai un buon amico che ti manca, anche per parlare delle cose, anche delle sofferenze, anche delle cose, allora capisci che un buon amico molto spesso ti evita la solitudine, ti risolleva, però questo è possibile solo se hai fatto l'esperienza della solitudine. Ma se non hai fatto l'esperienza della solitudine, sei frivolo, ecco, la condizione è proprio questa qui. E io mi sono allontanato molto dal perché parlando poi, ritornando al messaggio del io sto alla porta e busso, chi ascolta la mia voce apre le porte, io cenerò con lui e lui con me. In effetti è questo il discorso che fa il Signore Gesù, ma che in effetti il Signore Gesù con il suo messaggio, con la parola praticamente è un aspetto di Dio, cioè praticamente il Signore cena con noi, ma noi lo possiamo dire perché lui con la parola ci ha introdotti, diciamo che prima della venuta del Signore l'uomo conosceva Dio, ma lo conosceva solo in parte. Lo stesso tabernacolo che Mosè istituì era fatto di due luoghi, no? Un luogo santo e uno santissimo, separato da quel velo. In effetti l'uomo vecchio, prima di Cristo, conosceva Dio attraverso il velo. Cioè, lo conosceva, diciamo che con il Signore la parola è venuto ad abitare proprio nei cuori, perché non a caso, vedete, la Bibbia è tutto sincronizzato, è fatta proprio in un modo proprio perfetto, perché quando parla che la cortina del Tempio alla morte del Signore, quando tutto fu compiuto, si squarciò in due, la cortina del Tempio, significava proprio questo, che non c'era più bisogno del luogo santissimo e del luogo... io ho tagliato molto, però questo per dire che con il Signore noi lo Spirito è entrato, la parola di Dio ci permette di conoscere Dio. Cioè il vero credente, il vero cristiano ha una percezione di Dio che l'uomo del mondo non ha, perché non ha questa conoscenza. Se non ha accettato Cristo e Cristo non governa la sua vita, nel senso che noi abbiamo sposato il Vangelo, per noi è diventato come, come una guida, no? Che ci ha portato verso la luce e ci ha fatto conoscere delle cose. In effetti, quando noi diciamo ci ha fatto conoscere delle cose, eccetera, noi stiamo dicendo che che abbiamo un accesso libero presso Dio. È una preghiera fatta proprio con fede, veramente con fede, sapendo che Dio non è più di là dalla cortina. E ci andava solo il sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, dice la parola. Sapendo che noi abbiamo questo accesso libero, eccetera, se noi lo crediamo con fede, e questo ci dovrebbe proprio mettere in una condizione se lo crediamo. È come quando uno crede, ho fatto già una volta questo esempio, più di una volta, è quando uno crede che questo assegno è vero, e se è vero anche il lavoro non ha più senso per me, perché non ho più questa necessità, e ti mette tutti in un'altra condizione. Però nella misura in cui credi che quel pezzo di carta è valido, nel senso che hai questa ricchezza, quindi se tu hai Dio dalla parte tua e questo accesso è libero, nel senso che se tu gli parli, lui è di là che ti ascolta, lui come minimo ti dice: no, questo non te lo posso dare, questo non te lo posso dare, ma come minimo ti parla, ti risponde e ti dice, magari se non ti ha assecondato, ti dice perché non ti ha assecondato. Sono parole che ti arrivano, sono delle, alle volte è una voce sommessa che ti parla, non una voce che arriva alle orecchie, ma è una risposta, una risposta per dire, parlando, chiudo subito perché vedo che sono già le 10, parlando di questa casa, eccetera, no? E mi sono ribellato più una volta, nel senso che ho detto: Signore, ma perché proprio questa cosa, questa afflizione che non ci voleva, perché mi rende la vita amara, insomma. Bene, però è venuta un'altra idea subito dopo, che ha detto: ma è possibile che tu non riesci a sopportare neanche un 1% di quello che ho sopportato io? E questo è un pensiero che mi è venuto, ma ho capito che lui cosa mi ha voluto dire in quel modo lì, con questo pensiero. Lui ha voluto dire una cosa molto semplice, ha voluto dire che la sofferenza, se la si accetta sapendo che viene da lui, Paolo giubilava, tu invece ti stai barcamenando e fai così e così con la testa, per dire, non voglio proprio, non l'accetto. Non so se mi sono spiegato. Bene, mi fermo qua. Che il Signore ci benedica.